Pagina 3. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori da Florinda Fiamma e benvenuti a Pagina 3, la rassegna stampa delle pagine culturali nei quotidiani, nelle riviste e sul web. Sono le 9, un minuto di venerdì 27 marzo 2015. Il 27 marzo invece di un altro anno, del 1973, Marlon Brando rifiutò l'Oscar come migliore attore in segno di protesta per le ingiustizie verso le minoranze etniche. Questa data e questo evento ce li racconta oggi Goffredo Fofi a Wikiradio alle ore 14. Inoltre, quasi di questi giorni, un altro anniversario che riguarda Brando, che il 3 aprile avrebbe compiuto 91 anni. Abbiamo colto l'occasione di queste due ricorrenze per cercare negli archivi della memoria qualcosa per ricordarlo insieme a Pagina 3 e per parlarne. E abbiamo trovato nei meandri del web questa incredibile testimonianza che vede due leggende a confronto. Marlon Brando, intervistato e raccontato da Truman Capote nel 1957. E ci permette di leggerlo questo racconto la rivista l'inchiesta.it, grazie a Giulio D'Antona che commenta e traduce alcuni stralci del lungo pezzo, della lunga intervista che Capote fece a Brando sul New Yorker nel 57. Alla fine della puntata poi troverete tutti i riferimenti sul nostro sito. Ma subito iniziamo dalla descrizione che fa Truman Capote sul New Yorker dopo aver raggiunto Brando in Giappone. L'appartamento dell'hotel Miyako era uno di quelli arredati secondo il gusto giapponese. I pavimenti erano rivestiti di tatami punteggiati di discreti cuscini di seta. C'erano due camere, un bagno e un solarium. Tutto quello che Brando possedeva era lì, da vedere. Magliette da lavare, calzini, scarpe, maglioni, giacche, cappelli e cravatte. Tutti sparsi in giro come i vestiti di uno spaventapasseri fatto a pezzi. E macchine fotografiche, una macchina da scrivere, un registratore, una stufetta elettrica in funzione con soffocante efficacia. Qui e là la frutta spizzicata e una scatola delle famose fragole giapponesi grandi quanto delle uova. E libri. Truman Capote quindi descrive un uomo di 33 anni, Marlon Brando, all'apice del suo successo. Infatti in quel momento Brando è tanto in alto nella scala gerarchica dell'industria cinematografica da superare di una spanna i produttori e addirittura da potersi permettere un contratto privato con una major, la Warner Brothers. Sta talmente in alto da essere già un'icona, da avere già accumulato abbastanza metri di pellicola da lasciarsi andare con il fare di una star consumata. Prima di proseguire, il giornalista dell'inchiesta poi ci riassume qualche tappa della carriera di Brando, che nel 57, appunto a 30 anni, si trovava in Giappone già da più di un mese per le riprese di Sayonara di Joshua Logan. Un paio d'anni prima aveva vinto un Golden Globe e un Oscar come miglior attore protagonista per Fronte dal Porto, però era stato già nominato dall'Academy per 3 volte con un tram che si chiama Desiderio con Viva Zapata e Giulio Cesare, e Sayonara gli sarebbe valso la 4ª nomination, senza contare che nel 1956 aveva vinto l'Henrietta Award, un premio della stampa internazionale che fino al 1980 eleggeva quelli che venivano ritenuti il miglior attore del mondo. Insomma, pensate, in questo momento Truman Capote sta intervistando il miglior attore del mondo a soli 32 anni. Ma continuiamo con l'altra icona, Truman Capote, che continua il suo racconto di Brando sul New Yorker. Alcuni della compagnia cinematografica pensavano che la protezione sociale applicata su Brando dal suo stretto giro di collaboratori gli impedisse di entrare in contatto con lui bene come avrebbero voluto. Durante il tempo passato in Giappone si è distinto sul set come un piacente giovanotto, piacevolmente trasandato, sempre pronto a cooperare con i compagni, soprattutto gli attori, anche se spesso non socialmente disponibile, e che preferiva, durante le lunghe e noiose pause tra una scena e l'altra, stare seduto in disparte e leggere libri di filosofia o scribacchiare su un quadernetto a righe. Dopo la giornata di lavoro, anziché accettare gli inviti dei colleghi per una bevuta, un piatto di pesce crudo in un ristorante e un giro furtivo nel vecchio quartiere delle geishe di Kyoto. Invece di contribuire all'atmosfera da grande famiglia, di festicciole bonarie, che generalmente contraddistingue il lavoro di una produzione all'estero, Brando tornava al suo hotel e ci restava. Pare che lo stesso regista di Sayonara, Joshua Logan, dicesse di lui e del suo fare distaccato: Brando è una delle persone più eccitanti che io abbia mai conosciuto dopo Greta Garbo. È un genio, ma non so come è fatto, non so niente di lui. E ancora, prosegue Brando poi nell'intervista a Capoti, torta di mele, è questo tutto quello di cui ho bisogno. Dovrei essere a dieta, ma riesco a mangiare solo torta di mele e cose del genere, dice Brando a un Capoti incuriosito e pungente, che guarda entrare e uscire una cameriera ridacchiante. I giapponesi ridacchiano e le donne ridacchiano ancora più degli uomini. Qui Brando però inizia ad aprirsi più intimamente e chiede a Capoti: tu sei mai stato in analisi? All'inizio ero spaventato, avevo paura che potesse distruggere gli impulsi che mi rendono creativo, un artista. Una persona sensibile capta 50 segnali della stessa fonte, dalla quale chiunque altro ne coglierebbe solo 7. Le persone sensibili sono molto vulnerabili, prosegue Brando. È così facile abusare di loro, ferirle. È una specie di flusso di coscienza che fa con Capoti. Perché sono così sensibili. Più sei sensibile, più è facile che ci rimarrai male, che ti riempirai di cicatrici. Non evolvere mai, non permettere a te stesso di provare niente, perché proveresti sempre troppo. L'analisi aiuta. Comunque, gli ultimi 8-9 anni sono stati un casino. Andavo a zonzo per New York, camminavo per le strade a notte fonda e non vedevo niente. Non ero neppure sicuro che recitare fosse quello che realmente volevo fare. Non lo so neanche adesso. Ho preso in seria considerazione, prosegue Brando, ho pensato molto seriamente di lasciar perdere tutto, il miglior attore del mondo. E che serve? A cosa serve mai essere un attore di successo se non si evolve? Non ci riesco, non riesco ad amare nessuno, non riesco a fidarmi tanto di qualcuno per fargli dono di me stesso. Ma il momento più intimo è nel finale di questa lunga intervista del New Yorker del 57 che Truman Capoti fece a Marlon Brando. E prima che Capoti quando Capoti se ne sta andando, l'attore parla di sua madre. E poi un giorno non me ne importava più. Lei era là in una stanza e si aggrappava a me e io la lasciai cadere perché non ne potevo più vederla andare in pezzi di fronte a me come un oggetto di porcellana. Le passai sopra, la scavalcai e via, me ne andai, uscii dalla stanza. Ero indifferente. Da allora sono sempre stato indifferente. Sembra quasi di sentire uno di quei monologhi dell'ultimo tango a Parigi, anche per il modo in cui Capoti lo descrive. Una voce pacata, in un certo modo coltivata, garbata e tuttavia sorprendentemente adolescenziale. Una voce che aveva un non so che di querulo, inquisitivo, fanciullesco, parve provenire da una sonnolenta distanza, come se parlasse per udire se stesso. Marlon Brando raccontato da Truman Capoti sull'inchiesta.it. Stiamo ascoltando Playing with the Water con Steve Swallow al basso e Carla Bley, l'ex moglie di Paul Bley, che abbiamo ascoltato lunedì scorso, al pianoforte. Se volete riascoltare questo o altri brani musicali, vi invitiamo a visitare il nostro sito pagina3.rai.it e lì troverete sia il brano che abbiamo ascoltato giorno per giorno, sia l'elenco degli articoli che leggiamo. Buongiorno Pietro, Pietro del Soldà.
Florinda, buongiorno.
Di che cosa parlerà, di che cosa tratterà? Tutta la città ne parla questa mattina alle 10.
Prenderà spunto da, in particolare, una telefonata che ci ha molto colpito di Gaetano da Bologna, uno psicologo esperto di psicologia del lavoro, di organizzazione del lavoro nelle aziende complesse, che ragionava su questa tragedia assoluta, senza senso, senza perché, del Airbus della Germanwings, che di fatto nascondeva un assassino e un suicida che ha però comportato la morte di 149 persone insieme a lui, il quale ha detto delle cose che noi non sapevamo. Lui dice: organizzazioni, aziende delicate, complesse, che possono mettere a rischio la vita delle persone, sono organizzate in modo che non ci sia mai un uomo solo al comando. Lui ha detto ancora: un errore non è mai del singolo in organizzazioni complesse. Quindi si tratterà di indagare un po' su questi suggerimenti che lui ci ha dato per capire come si organizzano il lavoro e la sicurezza e nelle grandi aziende che gestiscono di fatto molta parte della nostra esistenza.
Quindi grazie, continuiamo con l'approfondimento sulla tragedia dell'Airbus con Tutta la città ne parla alle 10,
grazie,
quindi tra
Farina.
Pochissimo, a dopo. Invece noi torniamo alla lettura delle pagine culturali e con una suggestione, quella di Pierpaolo Pasolini. Per Pierpaolo Pasolini, infatti, che nel 1973 vi girò Il fiore delle mille e una notte, Sana'a, la capitale dello Yemen, era la città più bella del mondo. Ne rimase affascinato al punto di non esitare a lanciare all'UNESCO un accorato appello sotto forma di documentario per salvaguardarne la bellezza. E quindi anche per merito dell'intervento dello scrittore e regista italiano, se oggi la capitale dello Yemen, dichiarata nell'87 patrimonio dell'umanità, può incantare ancora i viaggiatori con i suoi palazzi di pietra e fango. Eppure oggi Sana'a è al centro di una guerra molto violenta, di cui Radio 3, e in particolare con Radio 3 Mondo, sta dando quotidianamente conto. Di fronte a tante notizie che arrivano dallo Yemen, noi cerchiamo di avvicinarci a questa realtà, anche perché le pagine culturali aiutano a capire meglio proprio l'attualità. E lo facciamo attraverso una storia particolare, quella di Alberto Angelici, chirurgo italiano a Sana'a, che è intervistato da Andrea Valdambrini sul Fatto Quotidiano a pagina 13. Alberto Angelici è presidente dell'Associazione Italia-Yemen, nonché chirurgo e responsabile di un progetto di collaborazione sanitaria tra l'Università di Roma La Sapienza e l'Ateneo di Sana'a. Lo Yemen è il più povero dei paesi arabi e il suo sistema sanitario, soprattutto nelle aree rurali, è primordiale. Povertà, malnutrizione e alta mortalità infantile sono tra le piaghe endemiche di questo paese. La guerra potrebbe solo peggiorare le cose. Valdambrini chiede: professore, quando è stato in Yemen l'ultima volta? Nello scorso settembre ero in partenza da Sana'a il giorno stesso in cui gli Houthi entravano nella capitale. Le posso confessare che non ho visto opporre resistenza da parte degli abitanti. La maggioranza della popolazione dello Yemen è sciita. Ci sono yemeniti in Italia, cosa pensano di quello che sta succedendo? Pochi rispetto per esempio alla Gran Bretagna, ma comunque circa un centinaio, tra studenti, personale sanitario e perfino lo chef di un famoso ristorante romano. Ho parlato con alcuni di loro, sono ovviamente spaventati e preoccupati, non sanno cosa potrà succedere. La situazione è molto ingarbugliata, continua l'intervistatore. Come siamo arrivati a questo punto? Lo Yemen è una società composta su base tribale. L'ex presidente in carica per 20 anni fino al 2012 riusciva ad avere l'appoggio dei due leader tribali più importanti, la famiglia Al-Ammar sunnita e la famiglia Al-Houthi sciita. Il presidente ricambiava l'appoggio politico ottenuto con denaro dalle stesse famiglie dei leader e lasciava una certa libertà nell'organizzazione sociale degli uni e degli altri. Tuttavia, quando i padri degli attuali leader sunniti e sciiti sono morti, tutto l'equilibrio si è incrinato. Siamo quindi di fronte a uno scontro religioso tra fazioni islamiche? No, piuttosto un conflitto tribale a cui molte potenze regionali fuori dallo Yemen sono interessate. Abbiamo in realtà due fazioni politiche che lottano tra loro per il potere e l'egemonia. Dietro i sunniti ci sono, oltre l'Arabia Saudita, anche il Qatar e il Bahrain, per non parlare degli interessi di Egitto e Turchia. Alle spalle degli sciiti c'è l'Iran. Sembra un paese molto lontano da noi, ma è davvero così? In realtà il legame tra Italia e Yemen è fortissimo. Intanto perché noi italiani abbiamo un ruolo di grande prestigio. Molti parlano la nostra lingua lì, vedono la televisione italiana e all'università studiano la nostra cultura. Pensi che Venezia è l'unica città che ha un nome tradotto in arabo. La chiamano Al-Budukia, dai tempi di Marco Polo. E non a caso in alcune parti di Sanaa ti puoi trovare davanti a delle bifore venete. Per non dire che nella città di Odeida c'era un ospedale italiano, diretto da medici italiani e gestito da suore di Asti. Il primo trattato commerciale ufficiale tra i due paesi è del 1936, ma già il figlio di Alessandro Manzoni, a metà 800, aveva scritto un libro, tradotto anche in arabo, in cui raccontava il suo viaggio in Yemen. C'è modo di fermare il conflitto, conclude Valdambrini con Alberto Angelici. In questo momento ci sono troppi interlocutori in campo perché si possa giungere a una soluzione rapida. Per arrivare a mettersi intorno a un tavolo, i paesi direttamente o indirettamente coinvolti nel conflitto dovrebbero abbassare le loro mire egemoniche. Gli yemeniti sono persone cordialissime, per loro indole sono sempre disposti al dialogo. Però al momento sono soprattutto sauditi e iraniani a giocarsi il loro destino. La storia di un chirurgo a Sanaa sul Fatto Quotidiano. Vi ricordo che potete contattarci o via SMS o via WhatsApp scrivendoci al 335-5634-296 oppure potete mandarci una mail al nostro indirizzo pagina3@rai.it. Su Repubblica c'è un articolo, anzi un estratto dal suo Verbalizzare il Sacro di Jürgen Habermas, che è appena stato pubblicato dalla Terza con questo Verbalizzare il Sacro. Il titolo dato all'estratto su Repubblica è La mia critica della ragione laicista. Il filosofo tedesco in questo saggio esorta ad andare oltre il fondamentalismo illuminista aprendo alle comunità religiose. Quindi Habermas, potete leggere l'estratto di Habermas su Repubblica. Invece arte, andiamo a Firenze, a Palazzo Strozzi, dove viene esposta la scultura prodotta dopo la fine delle polis, quindi la scultura ellenistica. Troviamo quest'articolo su Avvenire, su Agorà, la sezione culturale di Avvenire, in cui Maurizio Cerchetti parla dell'ellenismo, delle statue dal volto umano, della scoperta del bronzo come materiale congeniale per esprimere le emozioni e il mondo quotidiano. Il nome della mostra è Potere e Pathos, i bronzi del mondo ellenistico. Se ne volete sapere di più, su Avvenire a pagina 14. E poi ancora musei, quelli del Quirinale, ce ne dà conto il Messaggero, in cui Paolo Cacace scrive che entro il 2 giugno, per la festa della Repubblica, le porte dello storico palazzo, il Quirinale, si apriranno a tutti i cittadini con nuove aree accessibili: la vasella, il padiglione delle carrozze, una nuova zona dei giardini, la stanza del presidente e la sala del bronzino. E poi al Pranterreno sarà allestita un'area multimediale dedicata agli ex capi dello Stato e alla storia della nazione e della Costituzione. Questo sul Messaggero, l'apertura del Quirinale. E sul Giornale abbiamo l'inaugurazione di un nuovo museo, il MUDEC a Milano, che è un mega spazio espositivo ricavato nella vecchia fabbrica Ansaldo e dedicato all'arte extraoccidentale. Il primo ospite è il continente nero. Ce ne parla Luca Beatrice sul Giornale. E infine apriamo con un'ultima uscita, Final Cut, perché Brunella Schisa sul Venerdì parla di un libro appena pubblicato da Fandango, che si chiama Final Cut, in cui si pone la questione di come restituire ciò che resta dell'amore perduto. Come sempre vi ricordo che potete seguirci anche sul nostro profilo pubblico di Facebook o mandarci un tweet sul nostro profilo Radio 3 Tweet. Ne abbiamo già parlato, ne abbiamo già accennato martedì scorso, sempre qui a pagina 3, con un articolo preso dal web, ma sta avendo un eco molto importante questo libro, Internet non è la risposta, di Andrew Keen, e oggi vi riproponiamo un'intervista a Keen, l'autore di questo libro, di Bruno Ruffilli sulla Stampa. Il titolo dell'intervista è proprio Internet, una falsa rivoluzione. E Ruffilli inizia così: c'è stato un tempo in cui su internet si sprecavano i commenti entusiastici. Evangelisti e profeti del web parlavano del vuoto, pochi li ascoltavano, pochi li comprendevano. Oggi invece trovano più spazio i sostenitori di un pensiero critico che mette in discussione il web com'è e com'è diventato. Uno dei più famosi è proprio Andrew Keen, 55 anni, londinese, trapiantato in California. In Internet non è la risposta, ha discusso i lati oscuri di internet, smontando e confutando il paradigma di un ottimismo secondo cui il digitale è sempre sinonimo di benessere e progresso. Dichiara Keen: ma non nego che esistano aspetti positivi, spiega, non penso che si possa o si debba tornare indietro. Il mio è un punto di osservazione privilegiato. Negli Stati Uniti certi processi sono iniziati prima, ma quando arriveranno anche in Italia bisognerà saperli interpretare. Keen poi parla dei social network, quelli che noi appunto vi suggeriamo quotidianamente, e in particolare parla del social network fotografico Instagram, e dice: è l'equivalente più vicino a quello che faceva Kodak una volta, anche se, come sempre con internet, il digitale non corrisponde esattamente all'equivalente analogico. E poi continua: con il progetto internet.org di Zuckerberg, Zuckerberg dice di voler portare a internet ai paesi emergenti, ma in realtà il suo scopo non è quello di dar voce a chi non ne ha una. Dietro i programmi idealistici c'è una strategia commerciale mascherata da filantropia. Poi noi ci chiediamo se sia il caso di invocare leggi che ci proteggano, oppure è troppo tardi per legiferare in tal senso. E Keen risponde: dall'Europa sono venute le prime obiezioni concrete all'idea che su internet il vincitore prende tutto e detta le sue regole. Prima uno stop alle concentrazioni monopolistiche che ha colpito Microsoft. Ora la questione del diritto all'oblio che riguarda Google. Un governo deve immaginare regole che permettano lo sviluppo, ma al contempo siano capaci di indirizzarlo in una direzione precisa. E poi prosegue, andando verso la conclusione, Keen: gli smartwatch, questi orologi digitali che sono quasi dei piccoli computer, potrebbero diventare una seria invasione della privacy. L'internet delle cose potrebbe limitare ulteriormente il nostro spazio privato. Davvero ci serve avere un aggeggio al posto per avvisarci ogni volta che arriva una mail? Io penso che la cosa migliore delle mail non sia la notifica, ma il tasto elimina. Bruno Ruffilli intervista Andrew Keen sulla Stampa. Finisce così Playing with the Water di Steve Swallow e Carla Bley a pagina 3, e sono le 9:25. Noi vi invitiamo come sempre a sfogliare il nostro sito pagina3.rai.it, dove potete anche riascoltare le puntate on demand o scaricarle in podcast. Adesso ci spostiamo sulle consuete anticipazioni dei supplementi culturali che escono solo nel fine settimana. E iniziamo con Alias di sabato, l'edizione di sabato, che ha un'interessante apertura di Bruno Martino da Namur in Belgio sull'allestimento di un artista nella chiesa in cui Baudelaire nel 66 fu colpito da un ictus e morì l'anno dopo. Quindi c'è un dialogo tra questo artista contemporaneo e Félicien Rops, che è un artista belga contemporaneo del poeta e da lui molto apprezzato. Poi, sempre sabato, esce Left, da cui vi segnalo in particolare due articoli. Uno, che è una storia di copertina, pagina 32, a firma di Donatella Coccoli, che parla dell'azione collettiva tra i libri. Sono i traduttori che si auto-organizzano. Ne racconta la storia, Donatella Coccoli, la storia di Strade, che è un sindacato molto particolare, perché è il sindacato indipendente che difende i diritti del lavoro intellettuale. Invece l'apertura della cultura a questo titolo, La musica salverà l'Africa, un articolo di Giacomo Zandonini in cui parla Femi Kuti, il figlio di Fela Kuti, che fu l'inventore dell'Afrobeat e attivista politico. La frase con cui insomma iniziano è: c'è un'energia che si alimenta continuamente, capace di contaminare il poeta. Quindi nuove sfide artistiche e analisi sul futuro della Nigeria. Invece ci spostiamo a domenica. Domenica, sempre con Alias, l'edizione appunto quella domenicale, e si apre con un articolo di Tommaso Pincio, perché è stato appena pubblicato dal Saggiatore I Giovani, che contiene tre racconti di Salinger ai suoi esordi, mai tradotti prima in Italia. I Giovani è in assoluto il primo pubblicato da Salinger, e i racconti sono anche dialogati, per cui Tommaso Pincio mette in relazione l'uso abbondante del dialogo che Salinger ha fatto in questi racconti da giovane, forse proprio perché Salinger aveva cullato l'idea di fare l'attore, quindi questa sua idea di fare l'attore un po' si propone anche sul suo modo di raccontare. Poi ancora, sempre su Alias Domenica, Nicoletta Pesaro parla di Mayan e della via oscura dello scrittore cinese che esce per Feltrinelli, e quindi un nuovo jacuzzi romanzesco contro le politiche demografiche e gli imperativi allo sviluppo cinesi, ne scrive appunto Nicoletta Pesaro sempre su Alias di Domenica. E a proposito di Domenica, esce anche il domenicale del Sole 24 Ore, e alcuni degli articoli che possiamo anticipare sono: l'enciclopedia dei dubbi, Sergio Luzzatto parla della biografia e dell'epistolario di Chabot, arricchito da una risposta inedita di un altro storico, Brodel, lo storico incerto se collaborare alle voci francesi della Treccani. Quindi ne sapremo di più sul domenicale del Sole 24 Ore. E poi Alberto Melloni, parliamo di un libro di Alberto Melloni uscito per Il Mulino con un titolo un po' particolare, Appuntini di storia su chiese, matrimoni e famiglie. Ne scrive Silvana Sei di Menchi sulla verità, vi prego, sul matrimonio. Quindi si parla della coppia, del matrimonio, sempre sul domenicale. E infine concludiamo un po' con leggerezza, Bancarelle che poesia, scrive Paola Mastrocola, di tutti i libri, delle chicche che si possono trovare sulle bancarelle, sempre sul Sole, sul domenicale. Guido Zaccagnini, buongiorno.
Buongiorno Florinda, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Cosa si farà primo movimento?
Cosa si farà primo movimento? Allora, dato che oggi è l'ultimo giorno del mio ciclo di conduzione, Attilio Fortunato e Giovanna Nadrini hanno pensato di elevare un canto di ringraziamento al Signore, per cui cominceremo con la Petite Messe solennelle di Rossini e poi andremo avanti, Paganini e diverse altre cose.
Allora, un grande saluto a Guido Zaccagnini. Pagina 3 finisce qui. Con me vi salutano Riccardo Orsini, alla parte tecnica Piero Pugliese in regia, e Gianfranco Rossi, curatore del programma. Un saluto da Florinda Fiamma, buon ascolto di Primo Movimento. Io vi auguro un buon fine settimana e ci risentiamo lunedì, sempre alle 9, sempre con Pagina 3.